Ciao Fabio, ciao. Io sono
Roberto,
pronto. Io sono pronto per gli
vedi,
spritz,
pure
però.
io qui stanno
Ma sei
preparando
pronto
la
per le
dose
vaccinazioni?
da elefante. Quello è il.
Io sono pronto per gli spritz, ma com'è non ce li fanno fare? Draghi, cosa combina? Perché
No.
non ci permette di fare? No, volevamo introdurre, te lo dicevo prima, un po' questa trasmissione su un tema che io vedo in un modo e secondo me te lo vedi in una maniera diversa, quindi dibattiamo un po' accanitamente su queste cose. Io vedo Draghi dopo 2 o 3 giorni ormai affossato adesso e cedo, però insomma, prima nominare Di Maio e Speranza, che per quanto siano forse solo dei simboli per noi che non conosciamo le segrete stanze e le biografie, i giochi di vari personaggi, perché non siamo dentro la politica, sono i simboli del passato che dovevano essere eliminati. E se sono rimasti vuol dire, per come le leggo io, che non ha potuto fare quello che voleva, invece io volevo un dittatore, uno che decide lui. E poi questa cosa pazzesca che un giorno prima dell'apertura degli ski lift, degli impianti, ti arrivi questo qui che è un signor nessuno e faccia vedere che comanda lui, e che è lui che comanda. Cioè la tecnostruttura e anche la politica decide che vuole mangiare in testa Draghi, insomma, lo vuole mettere in insalata e far vedere chi comanda. E allora poi ti lascio dire la tua opinione. Per come la vedo io, Draghi avrebbe dovuto il giorno dopo far licenziare da Speranza il suo consulente e poi sedurare anche Speranza e far vedere chi è veramente stronzo e chi è veramente che comanda. Perché oggi è importante far capire chi comanda, perché altrimenti l'Italia non sarà un carrozzone allo sbando. Questa è un po' la visione che io ho, che è molto semplice perché io non amo tanto entrare nei dettagli della politica e non li conosco. Tu, ho sentito che hai fatto una trasmissione dove parli dei tecnici, hai molto più conoscenza di me, quindi te lo chiedo proprio per capire un po' meglio le cose, però io la vedo così. E da questo punto di vista è un segnale
Io
veramente brutto.
sì, non
Vai, ti lascio parlare.
d'accordo, non è che quello che sto per dire non è per esprimere un disaccordo con te, è per spiegare le dinamiche che stanno dietro a questi eventi. Allora, cominciamo dalla chiusura delle piste da sci. Allora, quello è un atto illegale, punto. Perché il governo non è nella pienezza delle sue funzioni, finché non ha la fiducia, non può compiere atti che non siano di ordinaria amministrazione. Chiudere le piste da sci che erano state espressamente riaperte da un provvedimento di un governo in carica è un atto illegittimo. Quindi, se qualcheduno portasse Speranza in tribunale, ne avrebbe tutte le ragioni per farlo.
Quindi il tuo
Voglio
giudizio è
vedere
netto
quale
su questo.
tribunale può dire che quello, diciamo così, la sera prima, di una scadenza si possono, diciamo così, chiudere i campi, diciamo, le piste da sci, gli impianti di risalita, poi sono
Certo.
sostanzialmente. Quella è un'attività economica libera, e non può un ministro, non ancora nella pienezza delle sue funzioni, compiere un abuso di questo tipo. Questo, diciamo, de legge.
Quindi
Politicamente,
tu sei molto netto su questo.
sì, ma voglio dire, quale tribunale vuol dire che la sera basato su dati che erano vecchi e su cui era già stato preso un provvedimento di segno opposto, si possa giustificare un provvedimento di questo tipo? Poi dicono che Draghi era d'accordo, io voglio vedere dov'è questo accordo scritto, perché cioè non è che uno passa per i corridoi e dice: ah, sai, poi voglio fare una cosa, così, e lui dice: ah, vabbè, veditela un po' tu. Quello non è un accordo. Quindi bisogna vedere in che modi è stato espresso questo accordo. Io sono convinto che non c'è nessun accordo. Ma il dato politico è che chiaramente c'è una parte della sinistra che è decisa a sabotare Draghi e c'è una parte della burocrazia che è d'accordo in quest'opera di sabotaggio.
Non c'è alcun dubbio, fa parte del gioco del potere.
Esatto, quindi vogliono, è stato, diciamo così, un colpo di pistola sparato per il momento in aria con la minaccia che la prossima volta il colpo viene sparato ad altezza d'uomo. Parlo, diciamo, metaforicamente, chiaramente,
certo.
Che nessuno, diciamo, porta pistole in Consiglio dei Ministri. E quindi questo è un atto di insubordinazione da parte di un ministro e dei suoi sodali e dei suoi, come dire, alleati politici, per asserire una influenza, un potere che sotto Conte era praticamente strabordante e che vorrebbe esserlo anche con il nuovo governo. Ora, che mezzi ha Draghi per rintuzzare questo attacco? Diciamo diretti non ne ha, perché un presidente del Consiglio in Italia non può far dimettere o cacciare un ministro, purtroppo. Questa è una delle grandi limitazioni del potere del presidente del Consiglio in Italia, di questa Costituzione di Pulcinella, che viene considerata la più bella del mondo, ma in realtà è un guazzabuglio che ormai ha una vetustà evidente e per quel poco di ragionevolezza che ancora conserva non viene mai applicata. Fatto sta che, per esempio, il pareggio di bilancio sono 70 anni e oltre che viene completamente ignorato. Vabbè. Quindi non può cacciare Speranza, non può cacciare neanche Ricciardi, che è un consulente di Speranza, quindi è un dipendente del ministero diciamo, Palazzo Chigi non ha un potere diretto. Ma Draghi questa se l'è segnata. Quindi Draghi è uno che non ama le controversie in pubblico, uno che lavora di cesello e non di bombarda. Alla prima occasione Speranza la paga. Poi non è neanche è anche una situazione un po' delicata, perché senza ancora aver ricevuto la fiducia fare, così, mostrare in pubblico controversie o litigi, alla fine è anche peggio di aspettare il momento buono per rendere pan per focaccia. Ed è vero, come hai detto tu, che Speranza e Di Maio sono due ferri vecchi di un governo che nessuno rimpiange, però purtroppo il Parlamento non è cambiato, quindi per tenersi buoni i grillini, Draghi ha confermato in un posto che più o meno è una sinecura Di Maio, cioè il ministero degli esteri. Se il presidente del Consiglio ha un team di consiglieri diplomatici e, diciamo, di collaboratori che si occupano di questioni internazionali, il ministro degli esteri non ha questa grande influenza, cioè non ha un potere decisionale autonomo, sostanzialmente fa il postino e tiene l'archivio della corrispondenza. Speranza, lì il discorso è un po' più complicato, secondo me, perché lui è il leader. È il tirapiedi di Bersani e D'Alema, quindi è la faccia nuova, si fa per dire,
Esatto.
della ditta, no? Che adesso è un po' in disarmo, che un tempo era potente e che non potendo presentare la propria faccia in pubblico perché è screditata, usa ragazzotto che fa politica da quando aveva i calzoni corti, non ha fatto altro in vita sua per darsi una ripulita. Anche lì, diciamo così, è il leader di questa cozzaglia magmatica di estrema sinistra, quindi il contentino in qualche modo doveva darlo. Il
Ma
problema
però
era
il ministero è importante quello, in
sì.
questa
In
situazione.
questa situazione, ma in generale un ministero importante, il Ministero della
Vabbè, però
Salute.
è un ministero di spesa sicuramente, però come la pubblica istruzione è un ministero di spesa, ma oggi la salute è un ministero importante. E parlo soprattutto del fatto che è sotto gli occhi di tutti, perché tutti aspettano le vaccinazioni, tutti aspettano che gli ospedali funzionino. Il tema della salute è importante.
Indubbiamente, ma lì c'era un problema. Se tu togli speranza e metti uno nuovo, in un certo senso lo esimi dalle responsabilità, perché fra 6 mesi tutti si saranno dimenticati più o meno di speranza e la patata bollente con le responsabilità passa in mano al nuovo ministro. Mentre in questo modo tu inchiodi speranza a tutta la gestione della pandemia. Quando ci saranno le inchieste, ci sarà diciamo una revisione attenta, puntuale di tutto ciò che è stato commesso nell'ultimo anno, io credo che Speranza e chi lo ha sostenuto e quelli che hanno collaborato con lui saranno inchiodate alle loro responsabilità. Quindi, diciamo così, è un po' un'arma a doppio taglio questa riconferma, perché da un lato mette, diciamo così, non dà un segnale di discontinuità, dall'altro però punta, diciamo così, mette sotto il vaglio della pubblica opinione, colui che è stato uno dei maggiori responsabili del disastro. Quindi, piano piano, secondo me, questa faccenda, non finirà bene per Speranza. Tra l'altro, ti faccio notare, che Barbara D'Urso, cioè la trasmissione che fa Barbara D'Urso domenica sera, ha mandato in onda un servizio in cui hanno mostrato la risposta del Ministero della Salute alla richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul piano pandemico. Cioè, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di routine praticamente, una specie di quell'opera che si chiama di surveillance, quindi di sorveglianza delle politiche degli stati membri, manda ogni anno su vari temi. Quello del piano pandemico è una delle tante aree su cui interviene questa agenzia dell'ONU. E pare che la risposta, insomma, dal documento mostrato in TV, sembrerebbe che il ministero ha detto sì, tutto a posto, abbiamo quello che serve. E questo era a gennaio, cioè quando già l'epidemia in Cina stava infuriando. Quindi è probabile che per quel motivo l'OMS abbia inviato in fretta e furia questo questionario. Insomma,
quindi parliamo dell'anno scorso, di un anno fa.
Parliamo di un anno fa, di fine gennaio 2000.
In gennaio, sì.
E quelli hanno detto no, tutto a posto, che poi si incastra con l'altro fronte su cui sta indagando la procura di Bergamo, che è quello del piano pandemico che non era stato aggiornato e su cui, diciamo, c'è un grosso sospetto che Ranieri Guerra, un altro di questi così gran commis della buromedicina, della medicina burocratica, abbia delle responsabilità. Giletti sono mesi che ci sta,
lavorando.
Insomma, che questo ricercatore che a Venezia ha detto il piano pandemico italiano praticamente non è adeguato, Ranieri Guerra gli ha scritto intimandogli di cambiare versione perché la faccenda non sarebbe piaciuta al Ministero della Salute, insomma anche lì il quadro che emerge non è molto edificante. E che possiamo dire, insomma?
Questo però è un tema che è da molto che si discute, questa circolare, la risposta che c'è stata del Ministero, questa informativa dell'OMS, non è una novità.
No, no, ma lì però c'è stato il perché si diceva che insomma il piano pandemico un po' dicono al ministero no, ma era quello della per l'influenza, mi sembra un po' una idiozia, cioè c'è un'epidemia in Cina a gennaio e quindi qualcuno al ministero si doveva chiedere se arriva qui il contagio che cosa facciamo, non è una cosa, come dire, fuori dal mondo.
No. Direi che esiste per quello il ministero.
Quantomeno te lo vai a vedere se ce l'ha il piano pandemico, chi l'ha fatto e che. Ma pure questo piano pandemico che datava mi sembra dal 2006, non è mai stato aggiornato, rifaceva sempre. Comunque prevedeva delle esercitazioni in ospedale, no? Prevedeva tutta una serie di atti che periodicamente sarebbero dovuti essere compiuti, si dovevano compiere nell'organizzazione per simulare l'emergenza. Pare che questo non sia mai stato fatto. Insomma, quelli che sono stati interrogati in materia hanno detto no, mai fatta nessuna esercitazione, mai messa in opera alcuna verifica delle procedure, insomma, questo è un po' il discorso. Un giorno o l'altro questa faccenda finirà di fronte all'autorità giudiziaria e quindi ci sarà da scavare e da attribuire le responsabilità. Quindi, ecco, Il colpo di pistola può darsi che si ritorca contro chi l'ha sparato, ecco.
Cioè, tu stai descrivendo una persona che ha il pieno controllo della situazione, o più di quanto noi immaginiamo, cioè, diversamente da come la penso io, ma ovviamente apprezzo il tuo modo di vedere. Una persona che comunque e che agisce a freddo nei tempi opportuni e senza dare pubblicità a quello che fa.
Ma quindi, sai, lui è conscio dei poteri.
Caratterialmente è freddo, non è un comunicatore di quelli che noi siamo abituati a conoscere, comunica in una maniera molto sua personale.
Sì, no, lui non comunicherà granché, cioè proprio per sua abitudine non è uno abituato a parlare spesso in pubblico e se lo fa con un testo scritto, insomma con una... la Banca Centrale Europea c'erano le conferenze stampa in cui devi rispondere alle domande, in occasioni periodiche devi rispondere devi andare al Comitato di Politica Economica e Monetaria del Parlamento Europeo e anche lì rispondere alle domande. Quindi ci sono
Vabbè,
anche.
però sono contesti molto controllati dove anche le domande, no?
Guarda, io qua ogni tanto ci sono degli imbecilli in questi comitati parlamentari, gente che ecco, di fronte a cui Di Maio potrebbe persino fare la figura di persona votata. Quindi, diciamo, quelle sono situazioni in cui devi rispondere senza avere, come dire, una rete di protezione. Cioè anche gira adesso in rete una audizione al Parlamento olandese dove Draghi, insomma, è stato messo non in difficoltà, ma insomma, ha ricevuto domande piuttosto aggressive e lui si è cavata abbastanza bene. Quindi se deve mostrare i denti, dimostra. Nel caso particolare, di cui stiamo parlando, lui non ha, i poteri per intervenire ed è un momento comunque delicato in cui è meglio non iniziare, diciamo, l'avventura con una piazzata. Poi, quando la situazione si sarà stabilizzata, io credo che tutti questi personaggi che sono arrivati alla ribalta della cronaca e della politica durante lo scorso anno verranno abbondantemente ridimensionati.
Questo discorso vale anche per il ministro dell'Interno,
È
dal
lì
tuo punto di
la cosa
vista, perché è
interessante.
un'altra delle critiche che vengono fatte.
Lì, guarda, io non sono un esperto di tutta la legislazione sugli sbarchi migranti, il diritto d'asilo, eccetera. Però la Morgese non è che sia stata una che ha aperto le porte. Sì, sono arrivati parecchi, diciamo, migranti, arrivano addirittura ormai con le barche direttamente in porto a Lampedusa, non hanno bisogno neanche più di farsi raccogliere in mare,
Ecco.
arrivano dalla Tunisia che è molto più vicina rispetto alla Libia, addirittura se non ricordo male qualche giorno fa sono arrivati in Sardegna dalla. Ma come hanno fatto non ho ben capito. Comunque, la Morgese non è stata, cioè ha evitato i toni incendiari che
Vabbè, d'accordo, è
utilizzava
chiaro.
Salvini, però se poi vai a vedere anche lì i permessi di sbarco non è che siano stati dati con eccessiva generosità, non lo so. Io credo che essendo un prefetto, se dici fai così piuttosto che cioè, restringi le maglie invece di allargarle, lei è in grado di dosare la risposta delle autorità di polizia o così di sicurezza di pubblica sicurezza e se ci dovesse essere una stretta sui migranti
È in
io
grado di attuarle,
non
insomma, è in grado di attuarle nella pratica e non soltanto nei
perché
proclami. Le critiche, quindi tu dici, e io su questo concordo, per quello che so, perché io non seguo con particolare attenzione queste cose, però la gran parte delle critiche arrivano da persone che invece erano molto affezionate ai toni declaratori, agli atteggiamenti di Salvini, insomma, e quindi persone estremamente sensibili al barcone in arrivo. Tu dici invece che questa si è comportata bene, sarebbe in grado anche di gestire un'eventuale stretta senza tanti proclami, ma nei fatti, perché è una persona più interna in
Io di sì,
termini di
poi lì ci
azioni.
sono queste questioni, capito? Gli SPAR, dove poi li vai a mettere questi migranti, ti ricordi le polemiche sui 30
Sì.
euro al
Ma
giorno,
sono
sulle
tutte... Sì.
pensioni, queste robe qui. Da quanto tempo non le sentiamo più?
Infatti sono scomparse perché poi queste cose esistevano perché c'era chi le alimentava. Cioè, se tutti i giorni tu parli di questo, la sensibilità delle persone diventa indirizzata a questo tema. Non parlandone mai, effettivamente, non hai la percezione. E secondo me Salvini l'aveva estremamente esagerato perché
Erano uno dei suoi cavalli di battaglia, cioè vinto le
è chiaro,
elezioni,
giocava
no? E
su quello
quindi.
e funzionava benissimo, e quindi l'ha cavalcato a più non posso. Quindi c'era una forte sensibilità su questo. Una volta che non ne parli più di tanto, effettivamente di immigrati in giro non vedi più nessuno, non vedi neanche di immigrati. Cioè, no, non è che le città siano invase, insomma, i barconi probabilmente anche non sono un tema così importante.
Tra l'altro, quello che era successo quando Salvini era ministro dell'interno era è stata colta come un'occasione per andare a, diciamo così, a provocare, la reazione. Cioè, perché tutte queste ONG che di punto in bianco nel Mediterraneo vanno a raccogliere queste centinaia di
Di
migranti,
migranti, sì.
come poi, insomma, sono tutta questa gente che cercava di arrivare in Europa sui barconi. L'operazione, faccio per dire, di Carola Rackete, no? È chiaramente l'operazione che aveva delle motivazioni politiche, poi al di là che se giusto o non giusto, quello e quell'altro, ma
C'è dubbio.
com'è che queste barche, no, di organizzazioni ONG non vanno, per esempio, a mettersi a Gibilterra? Di punti dove il passaggio dall'Africa all'Europa è facile, cioè, non c'è solo la Tunisia o la Libia, no? C'è Cipro,
Cipro, sì. C'è
c'è
Gibilterra, li sparano.
il Marocco,
Con Gibilterra, ma li sparano.
esatto. Se
Sì.
vuoi andare un po' più su, vai in Portogallo. Invece l'unico fronte, cioè c'è la Grecia, ma quello è per, diciamo, la rotta
Terra, sì.
di terra, no? Che un po' anche dalle isole, diciamo, dai territori turchi alle isole greche, quello c'è anche un. Però non è che ci siano barche delle ONG che trasportano migranti dalla Turchia alla Grecia o dalla Siria o dal Libano a Cipro.
È chiaro che è un'azione, quella di Carola Rackete, e
Mai?
l'azione
Com'è
delle
che non
ONG era
saranno
un'azione
queste barche
politica.
di migranti che vanno dal Marocco alla Spagna? Perché le organizzazioni, le ONG spagnole vengono nel canale di Sicilia e non vanno a far passare i migranti dal Marocco a Ceuta e Melilla, che sono due enclave spagnole in Africa? Non so se chi ci
Sì.
segue ha presente la geografia, cioè sulla costa marocchina ci sono queste due enclave che sono territorio spagnolo,
Sì, il territorio spagnolo è pieno di diritto proprio, Spagna.
Pienissimo diritto, tra l'altro mi sembra che erano i posti da cui partì la sedizione di Franco, no?
Sì,
Perché la guerra
esatto, sì.
civile spagnola furono le guarnigioni in stanza in Marocco, che allora era una colonia, insomma, è un territorio dove la Spagna aveva delle guarnigioni, una presenza militare, furono quelle guarnigioni che Franco utilizzò per dare inizio alla guerra civile, se la memoria non mi fa difetto. E quindi lì in Africa non hai bisogno di passare il mare, non hai bisogno di mettere a rischio la vita, non c'è bisogno di prendere i barconi, non c'è bisogno di andare in un paese in guerra come la Libia, insomma è un percorso molto più facile, giusto? E invece.
Beh, intanto lì c'è il re del Marocco e c'è comunque l'amministrazione marocchina che te lo impedisce perché non vogliono questi casini. Poi sono confini, quelli di Ceuta e Melilla, molto, molto controllati
Molto controllato, assolutamente.
e nessuno penso voglia mettere in discussione il quieto vivere che tutto sommato c'è con un'azione di questo tipo. Poi gli spagnoli non sono tanto leggeri, loro sparano.
Assolutamente, assolutamente, non sono, anzi, sono molto rigorosi nella difesa dei confini, però, ma visto che questi, diciamo
Sì,
così, nella retorica è gente che scappa dalle guerre, che scappa dalle
certo.
persecuzioni. Se bussa al confine spagnolo, alla frontiera spagnola, tra, o meglio, la frontiera tra Marocco e Spagna, dovrebbe avere diritto d'asilo. Cioè, com'è che il diritto internazionale funziona solo se vengono
Vabbè,
accolti in
insomma.
mare?
Insomma, erano
Se
azioni
arrivano alla
politiche.
frontiera marocchina, dalla Nigeria, dove c'è Boko Haram che ammazza e perseguita, perché il nigeriano che arriva in Marocco non ha diritto d'asilo in base al diritto internazionale? Perché non ha, diciamo così, diritto d'asilo se bussa se arriva alla frontiera di Ceuta o Melilla? O perché non ha diritto d'asilo se arriva a Cipro? Pure quella è Unione Europea.
Assolutamente, certo. Tra l'altro è facile, lì ci sono anche rapporti stretti, commerciali, anche molto stretti con la Siria.
No, ma
Però.
dico, la Siria, cioè come mai il siriano, l'esule siriano, il profugo siriano che ha Cipro a portata di mano passa o dalla Turchia,
Tra l'altro potrebbe.
o addirittura dalla Libia. Come mai?
Dai, se non te lo so spiegare, c'è sicuramente all'interno delle azioni dell'ONG c'è stato un elemento politico che mirava ovviamente a colpire Salvini, tant'è vero che oggi questo tema non c'è, e
Sì, adesso
probabilmente
sono spariti tutti
è
quanti, non se ne
sparito.
parla più, ogni tanto si sì, raccolgono così,
Però
ma
no, però no, però.
adesso vanno a Malta, non c'è più
Esatto.
problema a prenderli da altre parti, cioè, è diventato
Però alla fine Salvini ha messo le cose su questo piano, l'hanno combattuto su questo piano.
sì, esatto, c'è
Ovvio.
stato è chiaro che c'era un bersaglio. Di Salvini, come sai, non ho particolari verso Salvini, non ho particolari simpatie, però insomma,
Però che sia stato colpito politicamente su
oggettivamente.
questo non c'è dubbio. Io ti posso anche dire la mia opinione, che se l'è cercata e l'ha trovata alla fine. Se te imposti le cose, se te imposti la tua battaglia politica, la tua azione politica su un certo tema e se poi non sei in grado di reggerlo, te la sei cercata e peggio per te, insomma. Non è che ti puoi lamentare. Politica non è una cosa da signorini, insomma. E quindi la Lamorgese, tu dici, tutto sommato, è una che fa bene il suo mestiere. Noi siamo molto sensibili, almeno alcuni di noi dell'ambiente che io frequento, sono molto sensibili al tema dei barconi, dei profughi e degli immigrati, quindi hanno un giudizio negativo, ma tutto sommato non è stata una cattiva scelta. E l'altra cosa a questo punto che ti chiedo è il ministro della giustizia, su cui pure sono state fatte molte critiche.
Allora,
Due
Bonafede.
in particolare, vabbè, lasciare stare, Bonafede è solo, basterebbe questo a rendere il governo Draghi una cosa positiva, aver eliminato Bonafede. Però sul fatto che diventi ministro della giustizia, un magistrato di alto livello come a Cartabia, non è una contraddizione con la divisione dei poteri. Primo. Poi c'è la sua figura, che è una figura di donna personalmente molto impegnata su temi molto in contrasto con la mia sensibilità e con la sensibilità di molti, ma questo non lo so.
Allora, parliamo, diciamo così, in termini più chiari. Nella squadra di tecnici ci sono due cerchi. Uno è il cerchio dei tecnici scelti da Mario Draghi, che sono Daniele Franco, Roberto Cingolani,
Economia,
sì,
economia e tecnica.
economia, Ministero dell'Ambiente e Transizione Ecologica,
È un ministero molto importante, in realtà, mi pare, nel quadro di Draghi. Non è più il ministero dell'ambiente che rompeva le scatole bloccando le cose, è un ministero in realtà di transizione tecnologica, o sbaglio?
sì, dovrebbe essere quello, tra l'altro, una parte cospicua dei fondi del Recovery Plan devono andare proprio alla transizione verde, quindi
Che non sarà solo fare
potenzialmente
piste
un ministero
ciclabili.
che si trova a gestire molti soldi e molto potere. Però,
E non sarà un ministero delle piste ciclabili, auspicabilmente.
penso di no.
Dovrebbe essere un ministero anche di innovazione tecnologica e
O il ministero che si limita a bloccare le trivelle, a dare così
quindi.
fastidio a chi produce. No, questi, allora, questo è il cerchio, diciamo, dei tecnici scelti da Draghi. Poi c'è il cerchio dei tecnici scelto da Mattarella. E sono, per esempio, non in opposizione a Draghi, ma diciamo anche di concerto, però insomma sono nomi che secondo me sono molto vicini a Mattarella. Uno è la Cartabia, poi c'è Patrizio Bianchi, che è un po' un tecnico, un po' un politico, che è stato assessore del PD, assessore all'istruzione del PD nella giunta dell'Emilia-Romagna. Poi c'è Giovannini, che anche insomma viene dall'area dei cattolici di sinistra, chiamiamoli così, e quindi la Cartabia è ex presidente della Corte Costituzionale, per chi non lo ricordasse. Non è che sia stata tantissimo tempo, è stata alcuni mesi, perché vabbè, questo è un altro discorso. Oggi i presidenti della Corte Costituzionale vengono scelti col criterio di anzianità, quindi rimangono in carica pochi mesi, poi si tolgono, diciamo così, dalla carica, e però ecco, vanno in giro.
Maturano la pensione, diciamo così.
E maturano la pensione e il prestigio che deriva
E
dalla carica,
prestigio,
anche se non
certo.
hanno fatto nulla, cioè non hanno dato un'impronta alla giurisprudenza della Corte, hanno fatto pro tempore il loro mandato. Tu hai ragione, io sono abbastanza perplesso perché la Cartabia, quando era presidente della Corte Costituzionale, è andata a fare il giro nelle carceri per così dare risalto, dare importanza alla questione carceraria, come si sconta la pena, che deve essere rieducativa e tutte queste belle cose. A me sarebbe piaciuto che la Cartabia e tutta la Corte Costituzionale avessero incontrato, oltre ai carcerati, anche le vittime dei crimini.
Certo.
Come mai questa, cioè, tutta questa sensibilità per i criminali e questo desiderio di recupero, però per le vittime questa sensibilità non viene mai manifestata? Ma come mai la Corte Costituzionale, con tutte le toghe, le parrucche, non ha incontrato mai le vittime di errori giudiziari? Gente che è stata sbattuta in galera da magistrati, senza tanti complimenti, e che poi dopo anni è risultata innocente, o che senza essere stata sbattuta in galera è stata perseguitata per anni, ha dovuto spendere soldi, o perché non sono andati mai a incontrare quelli che hanno subito sequestri giudiziari perché sospettati di essere mafiosi, e poi sono stati riconosciuti innocenti, però le imprese nel frattempo sono fallite. Perché non ci vanno mai questi giudici, questi ineffabili tutori della legalità a incontrare questo tipo di persone?
Siccome la giustizia, infatti è giusto quello che dici, e siccome la giustizia italiana è il carrozzone in questo tipo di cose sono rappresentate in una maniera esemplare e costituiscono il marcio, il cancro della giustizia italiana, oltre alla lunghezza dei termini. E siccome la giustizia è uno dei temi che il Recovery Fund Next Generation ritiene importanti, perché la nomina di questa persona? Anche tu lo giudichi.
Perché Mattarella viene da quel mondo.
Quindi è il contributo di Mattarella.
Sì, era un giudice della Corte Costituzionale, diciamo così, ha quelle sensibilità e quindi ritiene che il problema in Italia sia l'esecuzione della pena, capito? Che è troppo severa, magari, no? Perché non basta che, capito, oggi per andare in galera devi aver proprio commesso una serie di reati e ti devi anche andare tu a costituire alla porta del carcere, perché se no in galera ormai non ci va quasi più nessuno, di aver fatto proprio, commesso dei delitti efferati, e comunque dopo pochi anni sei fuori. Cioè, la pena non la sconta quasi nessuno. Poi ci sono delle aberrazioni, magari, che ne so, il 41 bis, dove tengono gente che avrà 80 anni e non ha più nelle condizioni di nuocere, ma quindi stiamo parlando di pochi casi. Non credo sia quello il problema principale della giustizia in Italia.
Quindi una scelta conservatrice alla fine che non produrrà, almeno da quello che possiamo vedere adesso, non produrrà grandi effetti.
Io dubito che,
non sarà quello il centro
di atteggiamento, come dire, aggressivo nei confronti dei mali della giustizia. Ci sarà un tentativo di migliorare l'organizzazione dei tribunali, di efficientare tutta la macchina, ecco, forse si concentreranno su quello che comunque è un aspetto importante, però che si vada ad esempio a indagare sui giudici che commettono errori, quello non me l'aspetto.
Questo che secondo me è il problema italiano, molto di più dell'economia, quindi resterà in larga parte.
Su quello bisognerà attendere i tempi migliori, però c'è anche da dire che magari, ecco, lo scandalo Palamara, chiamiamolo così, ha messo tutto questo apparato di commistione tra politica, giornalismo e magistratura sulla difensiva. Bisogna vedere se Draghi dovrà scegliersi 3-4 fronti su cui intervenire, non ha la capacità di riformare l'Italia in un colpo solo. Cioè, Draghi è stato chiamato a gestire un'emergenza gravissima, è stato chiamato a mettere una pezza al disastro che ha fatto Conte con i suoi consiglieri sul piano per l'utilizzo del recovery fund, e quindi è lì che dovrà concentrarsi. Poi,
Certo.
se Patrizio Bianchi, che è un ottimo professore, un'ottima persona, ha le idee chiare ed è un esperto in materia, riesce a mettere un minimo di ordine nella pubblica amministrazione, quello ci farà enorme piacere. Lui è un esperto anche di scuole professionali, no? Quindi se riuscisse finalmente a creare un sistema di scuole professionali che formano i ragazzi e li preparano al lavoro piuttosto che prepararli per giocare alla PlayStation o farsi le canne nella piazzetta, quello sarebbe decisamente
Un'ottima cosa, certo. Va bene. Secondo me manca una cosa in tutto questo quadro ed è questo, propongo di riprendere l'inizio e mi chiedo cosa dire, cosa verrà detto, cosa capiranno i proprietari degli ski lift e degli impianti sciistici che hanno preso una sdentata. Speso dei soldi, li ha bloccato con una cosa che tu ritieni illegale e probabilmente lo è, però ti dovrebbe Draghi dire qualcosa, no? Che ne
Ma
so,
cioè,
non
capito, la frittata
preoccupatevi,
è stata
vi darò
fatta.
dei soldi, che ne so.
Quello potrebbe dire, però, sai, la frittata è stata fatta.
Però questa gente.
Sì,
Questa gente. E
probabilmente potrebbe essere.
la sensibilità generale è che questa qui è stata una carognata incredibile, non solo di chi voleva andare a sciare, no? Perché c'è anche chi aveva prenotato e voleva andare a sciare, ma che anche chi non ci va lo ritiene una carognata terribile e non rispondere, secondo me, non è politicamente sostenibile.
Non lo so,
E, però
infatti
da
probabilmente col decreto ristori
Sì.
è stato ereditato dal governo precedente, magari si metteranno un po' di risorse per coprire parte dei danni insomma, di queste stazioni sciistiche, però sai, tu riesci a ripagare il danno all'impianto, a chi gestisce l'impianto. Ma già ripagare i danni agli alberghi, ai ristoranti, a chi ha le botteghe artigianali, a chi affitta gli sci, a chi fa tutta una serie di attività ancillari
Certo.
all'attività sciistica, boh.
Non è facile, non è facile.
Immagino che in qualche modo quello sia. Diciamo, il ristoro, il rimborso, quello sia la strada da percorrere. Poi, se io fossi in Draghi, è una cosa molto carina. Desecreterei tutti gli atti del comitato tecnico-scientifico, tutti, non solo quelli che hanno così deciso di rivelare, li sbatterei in piazza. E poi ci facciamo due risate. E farei anche un'altra cosa, comincerei a diffondere i dati, ma i dati veri, grezzi, cioè con
Il Covid.
i dati ripassati opportunamente e rivisti secondo le convenienze politiche, sui contagi, sui morti, su tutto, in modo che la gente possa vedere, numero uno, se sono stati raccolti secondo delle procedure standard, se sono dati affidabili, se sono se danno un quadro attendibile della situazione, se le decisioni sono state prese su dati attendibili o su dati falsati o raccolti in modo approssimativo.
Sì, approssimativo, poco corretto.
E così, insomma, bisognerebbe aprire le finestre
e fare aria.
Un po' d'aria.
Fare entrare un po' d'aria. Questo sarebbe bello se questa fosse veramente una delle prime mosse dopo la fiducia, in modo da ridare fiducia.
Esatto, perché sono mesi che noi invochiamo di vedere i dati grezzi, non quelli che ti passa Casalino quando gli fa piacere, quando sta comodo, e così cominciamo a vedere chi è stato in grado di mettere in piedi, se è stato in grado di mettere in piedi, una struttura di analisi e di controllo della pandemia. E poi vediamo su quale base sono state prese le decisioni sulle zone rosse, le zone gialle, le zone azzurre, le zone indago e violetto. Perché se no,
certo,
reggere il bottone alla banda di squinternati che c'era prima, poi da prima suscita malumori e dopo un po' ti rende complice. Quindi io spero che questa sia la prima attività, il primo provvedimento del governo Draghi nella pienezza delle sue funzioni, che dia un segnale forte di cambiamento. L'altro segnale forte sarebbe far fallire l'Alitalia, l'ho scritto quello sarebbe un veramente il segnale che c'è stata un'inversione di tendenza.
Vabbè, lo vedremo presto anche questo, perché ha finito i soldi, se non sbaglio, all'Italia.
Beh, all'Italia
ha finito, sì.
Cioè, già fallì, quella vecchia di fatto non esiste più, no?
Sì, ma quella nuova è già finito. Leggevo che comincia a avere riserve per un mese e mezzo, poi è finito.
Tra l'altro non viaggiano gli aerei, per cui fai presto a finire i soldi. Non ci sono entrate, o anzi, quel poco di entrate che ci sono non ti consentono nemmeno di pagare il carburante. Quindi è chiaro che la faccenda non può durare in eterno. E se questo, ecco, sì, il governo dicesse: signori, bisogna sbaraccare.
Sono altre priorità. Sarebbe simpatico. Va bene, lo vedremo presto. Quando c'è la fiducia? Giovedì, mi pare.
Dunque, se non erro, oggi era la Camera e poi giovedì al Senato.
Oggi
diversa, scusami, prima al Senato e poi alla Camera.
Quindi oggi vengono presentati i programmi, viene presentato il programma e viene ok.
Sai, il programma, anche lì, non è che ci sta, come ti devo dire, un modulo da riempire. Il Presidente del Consiglio...
Almeno si sente la sua voce.
Certo, per carità, ma il programma, se mi fai scommettere, sarà abbastanza generico, insomma, da lasciarsi... Non si soffermerà su punti controversi, cercherà di dare un quadro piuttosto non idilliaco, ma insomma un quadro della situazione che non faccia, che non sollevi reazioni negative, e poi insomma il governo smetterà a lavorare e vedremo sui provvedimenti concreti che cosa porta a termine.
Va bene, su questo salutiamo i nostri ascoltatori. La prossima volta risponderemo a qualche domanda che mi sono arrivate interessantissime, che avrai visto nei commenti.
Io
E a presto.
rispondo, insomma, adesso non so se...
Sì, qualche commento sì, ma magari qualcuno merita anche di essere sviscerato come abbiamo già fatto in passato. Va bene, buona settimana a tutti, anche a te. A
Grazie
presto.
e forza Draghi.
Speriamo bene. Speriamo che si riprenda.
Esatto. Ciao.
Bene, ciao.